Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che se la ridono, quelle che non prendono niente e nessuno sul serio, quelle... È di oggi questa dedica, sì. Scusate.
Direi di sì.
Un attimo, mi sembrava di stare leggendo una dedica di qualche giorno fa, invece quella di oggi.
No, è quella di oggi, è l'8 giugno.
Ricominciamo.
Lunedì, aspetta.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che se la ridono, quelle che non prendono niente e nessuno sul serio, quelle che si potrebbero definire beffarde, anche se non è detto che abbiano quella sfumatura maligna, quelle forse giocose, forse infantili, quelle sicuramente fataliste, quelle che vedono un po' come andrà perché non hanno nessuna intenzione di dare un aiutino all'universo. Questo lunedì 8 giugno è tutto per voi, fatevi pure una risata, ma non lo spernacchiate, per favore. È un lunedì sensibile.
Trattare con cura, con delicatezza.
Anch'io questa mattina sono così, un po' sensibile, diciamo.
Con cura e delicatezza.
Grazie.
Non ti preoccupare. We've come a long, long
way together. Tu invece sei un po' un veterano, visto che eri qui anche ieri mattina all'alba.
E chi non può sbagliare all'alba? È all'alba che si fanno i conti, con i propri errori, con le proprie rughe.
Dici?
Ma sì, con la fame, con la sete della sera prima, il caldo della notte.
Sì, è una vita complicata, però, ha quel che di pionieristico.
Ma no? Poi scorre.
Scorre, sì. Non è in discesa, ma più o meno scorre. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, come va?
Va bene, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti anche.
Purtroppo ci abbiamo di nuovo bombe, missili.
Ah, sì,
niente,
sì.
Siamo di nuovo, siamo piombati, contavamo i 100 giorni di guerra, ci chiedevamo come mai è durata così troppo. Bene, adesso è ripartita un'altra volta.
Sì, i giornali sono tutti un po' in ritardo sulle risposte agli attacchi. Ma
infatti, sai cosa facciamo?
Noi cosa facciamo?
Accendiamo subito le agenzie, perché così non siamo colti di sorpresa quando ci sono i lanci nelle televisioni, sirene d'allarme a Tel Aviv per i missili dallo Yemen. È l'ultima notizia stamattina, poi ci sarà il GR che vi dirà tutto. Perché l'esercito israeliano stanotte ha colpito Teheran, Karaj, insomma, continua da ieri pomeriggio quando Israele ha colpito Beirut, poi la rappresaglia di iraniana nella notte
sul nord di Israele.
I bombardieri israeliani che hanno attaccato appunto anche altre città, insomma, è ripresa davvero la guerra. Vabbè, insomma, poi pian piano ve ne daremo stamattina ovviamente tutto il conto necessario. E allora io non mi ricordo se l'ho messa questa canzone, però abbiamo bisogno di un attimo di...
Anche tu, però la fai partire e poi dici, ma non sarà vecchia questa canzone?
Ma vabbè, ma noi intanto l'ascoltiamo, bella e bella, quindi va sempre bene.
Allora, sì.
Here we are.
questa canzone, no? Va sfumando e dice non è mai finita fin quando non è finita. E poi va sempre più piano, non è mai finita fin quando è finita. E adesso è finita.
Lenny Kravitz.
Sì. Allora, citazioni dalle pagine culturali di oggi. Ho trovato delle cose un po' diverse. Ad esempio, sul Giorno, la pagina della cultura che si chiama Il Caffè Oggi, è dedicata alla... Il titolo potrebbe essere ha fatto qualcosa di buono anche lei, ChatGPT. Ha decodificato un inno di Babilonia che era quasi impossibile da decodificare. Ne scrive Aristide Malnati, che dice: l'intelligenza artificiale ormai è fedele alleata anche di Indiana Jones. Con l'enorme database che l'intelligenza artificiale ha recentemente favorito, una scoperta straordinaria, analizzando preziosi e a volte minuti frammenti di tavolette babilonesi scritte in cuneiforme, una delle scritture ancora oggi di complicata decifrazione. Da mesi gli archeologi della Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera hanno regolarmente consultato ChatGPT per decifrare singole parti di tavolette cuneiformi rinvenute in scavi sistematici sul sito dell'antica Babilonia, a 90 km a sud di Baghdad, in Iraq, e verosimilmente appartenute alla leggendaria biblioteca di Sippar, una collezione che si perde nel mito e che venne ritenuta originata dagli dei prima di un antico diluvio, da cui si sarebbe rocambolescamente salvata. Ne è emerso un inno alla grandezza di Babilonia, un componimento encomiastico di 250 versi che un antico poeta patriota ha dedicato alla propria città, capitale di un impero smisurato, nato intorno al 2000 avanti Cristo e che nel 1000 avanti Cristo, epoca del poema, dominava le fertili pianure del Tigri e dell'Eufrate e gran parte dell'antico vicino Oriente. Il testo poetico esalta Babilonia e i suoi templi e quindi le principali divinità del pantheon babilonese, descrive la potenza dell'Eufrate. Si passa poi a una parte più filosofica nella quale viene celebrata l'armonia tra uomo e natura alla base della felicità di un popolo. È questa una forma di protoambientalismo, forse la prima della storia, dato che il testo ha 3000 anni. L'anonimo autore prosegue la sua opera inneggiando una città a misura d'uomo, con ampi edifici con spazi verdi, accoglienti recinti per il bestiame e numerosi parchi urbani. Proprio a Babilonia, secoli dopo, attorno al 590 a.C., sarebbero stati edificati i famosi giardini pensili, una delle sette meraviglie del mondo antico, una sorta di orto botanico ante litteram con una specie della regione e piante esotiche importate. Per alcuni oggi questo inizia ad avere una credibilità storica proprio alla luce di questo nuovo testo che descrive meraviglie architettoniche fisicamente circondate da vegetazione. Il testo viene poi concluso con il fatto che la potenza di questa straordinaria città era determinata dalla varietà di etnie e di classi sociali, tutte collaborative tra loro, e dalla presenza anche di donne nei ruoli cardine del potere, soprattutto quello religioso, con numerose sacerdotesse delle principali divinità. Insomma, quello che emerge da queste tavolette è una civiltà all'avanguardia, almeno così sembrerebbe. Vabbè, insomma, questo era l'inno di Babilonia che ChatGPT ha aiutato a tradurre, e l'opera è però insomma archeologica, è quella della Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, oggi sul Giorno.
Sai che mi piace moltissimo questa cosa di Babilonia, sono qui che sto cercando in tutti i modi.
By the River of Babylon.
Ma sì, un esatto tipo.
Qualche cosa, beh, Babilonia insomma, miscuglio di lingue, di culture.
E poi c'è
il Tigri, l'Eufrate.
E poi pensavo alla Torre di Babele, tutte, no, tutte le cose che sono state immaginate, raccontate. Ma che bello! Babilonia e poesia. Era un album degli Africa Unite, per esempio.
Ah sì? Sì. Non me lo ricordavo.
Sì, sì, però l'hai detto tu, devo farlo. No? Che sembra un coro di montagna all'inizio. No?
Sì.
Sembrano tipo quel mazzolin di fiori. Esatto. E invece.
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Then the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Then the wicked carried us away in captivity, requiring of us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange
When we remember Zion.
Di Sion, nelle torri atterrate. Quelle. Come ci ricorda Marco, la canzone di Anna dai capelli rossi. La
ricorda? È identica.
Anna dai capelli rossi.
Beh, anche un sacco di canzoni di
Voleva
montagna.
Come una rondine. Sì, è vero. Allora, invece, adesso l'altra segnalazione la prendo da Domani. Domani oggi aveva parecchie cose interessanti, un po' di ulteriori riflessioni su quello... su due spicci, la serie di Zero Calcare, tutte le polemiche legate alle finte partite IVA, la grande crisi dell'animazione. Poi c'erano delle riflessioni su come a volte le donne, soprattutto le celebrità, soprattutto se molto belle, quando affrontano delle crisi, affrontano poi anche degli sguardi più morbosi del necessario, così belle, così infelici. Il caso da cui si parte è chiaramente quello di Belén Rodríguez, che ha rivelato di essere appunto stata male. Ma prendo Paolo Nelli, che di fatto recensisce il suo libro, che si intitola
Cioè da solo se lo autorecensisci.
Sì. Io sono partita.
È una novità quindi.
Sì, perché il libro si intitola Gli stivali di Medea ed è uscito per La nave di Teseo. È un romanzo di Paolo Nelli e poi infatti c'è Paolo Nelli che parla di Medea che arriva nel Far West. Nel 1886 il poeta ranger Captain Jack Crawford scriveva che i romanzi ambientati nel Far West erano vile spazzatura e popolati di eroi che nessuno aveva mai visto. Li definiva antieducativi, addirittura criminali, perché diffondevano un'immagine inventata di una realtà che non esisteva. L'Ovest, diceva, era pieno di giovani dell'Est America che erano partiti all'avventura con il sogno di diventare eroi o briganti ed erano finiti immancabilmente in prigione. Di questo sfogo, di suo piuttosto divertente, ne possiamo dedurre che già a quel tempo esisteva una letteratura di genere assai diffusa ed era nutrita, prima ancora che dalla verità storica, dall'epica del Far West. Un'epica che poi nel corso del Novecento si è ampliata e si è rivitalizzata nell'accavallarsi dei decenni che ci mettevano del proprio. Ed è quello che succede con Gli stivali di Medea, La nave di Teseo, il mio romanzo di ambientazione western, con personaggi e personalità contaminati dall'estetica del XXI secolo. Al cuore di ogni romanzo o film ambientato nel passato c'è la questione essenziale, probabilmente irrisolvibile, se davvero le persone in quell'allora potessero sentire e pensare così come noi le facciamo sentire e pensare nelle nostre opere di oggi. Il che significa, in altre parole, che scrivendo un western si accetta di entrare a far parte di quel flusso di rappresentazioni collettive mutevoli che, per valere, devono comunque stagliarsi dentro una cornice storica di contesto che tenga. Nel finale di uno tra i western più classici, L'uomo che uccise Liberty Valance di John Ford del 1962, c'è forse la sintesi più arguta di questa relazione tra rappresentazione e storia. Tutto il film è costruito su un presunto atto eroico compiuto dal protagonista quando era giovane. Quando questi ormai anziano decide di riportare il vero, il giornalista a cui ha rivelato i fatti si rifiuta di scriverli, perché, spiega, questo è il West, quando la leggenda diventa fatto, pubblica la leggenda. Due tipi di epica. Negli stivali di Medea l'espediente letterario è fare dialogare il mondo greco con il Far West. Due epiche che nella finzione di oggi e di sempre adempiono quel ruolo di essere schermo su cui vengono proiettate, magari agghindate con abiti desueti, le sfaccettature della natura umana, che invece nelle rivisitazioni restano sempre attuali. Riguardo al rapporto tra le due culture, è risaputo come Sergio Leone avesse detto che il western era stato inventato da Omero. Agamennone, Achille, Ettore e gli altri eroi rivisti come antesignani dei pistoleri. In quella sua visione di western fatta di duelli, vendette, battaglie, gelosie, odio, avidità e quant'altro. E Medea, già per il fatto stesso di essere donna, frantuma quei rapporti tramandati, dove la forza, la cattiveria e la vendetta erano stati quasi sempre attributi maschili. Si tratta quindi più di una commistione evocativa, violenza antica mai vista su violenza moderna quotidiana, con l'azzardo di fare indossare gli stivali a Medea e indirettamente facendoli interagire con un Amleto cowboy tra bovari e cercatori d'oro. Il giovane protagonista si muove sì dentro diversi stilemi cinematografici e letterari del western, ma lo fa con una sensibilità che si intreccia alle nostre, soprattutto questo è il nucleo. C'è il suo tentativo ultimo di rifuggire modelli di violenza laddove sembra impossibile. Non ci sono quindi sparatorie, carneficine o battaglie finali. Al limite una variazione meno cruenta, ma di certo più poetica e di significato ampliato, del duello. Nella narrativa, anche se sia un messaggio politico, la priorità deve essere sempre quella di creare una struttura che nel suo interno si regga. E di chi legge poi la prerogativa di caricare il testo di senso, anche politico, anche applicabile al proprio contemporaneo. È questa la dinamica che rende viva la letteratura e deve capitare anche con un romanzo ambientato in un possibile Far West di oltre 150 anni fa. Il romanzo è Gli stivali di Medea, uscito per La nave di Teseo, l'autore è Paolo Nelli, oggi ne scrive Paolo Nelli su Domani.
E questa è Only Girl, solo ragazze.
Keep a hold it
al volo l'ultima segnalazione, perché abbiamo qua 2 minuti prima dell'arrivo del giornale radio. Da Repubblica di oggi un'intervista di Raffaella De Santis allo scrittore svedese di origine tunisina Jonas Hassan Khemiri, che ha scritto questo romanzo che si intitola Le sorelle, è uscito in Italia per Einaudi. Scrive Raffaella De Santis: alla fine tutto quello che conta sono le relazioni, sono gli altri. Jonas Hassan Khemiri sembra scrivere solo per questo. Racconta di aver lasciato Stoccolma, dove è nato e vissuto, figlio di padre tunisino e madre svedese, per una borsa di studio alla New York Public Library e di avere deciso poi di fermarsi nella Grande Mela. Ha scritto un libro di oltre 650 pagine che racconta di 3 sorelle perseguitate da una maledizione familiare, ambientato tra la Svezia e gli Stati Uniti. In realtà, dietro le sorelle, c'è Khemiri, la storia che lo lega al padre e a un'altra maledizione. Scrivere per chi pensa di fallire è il tentativo di scongiurare l'inevitabile. Le 3 sorelle, Miccola, Ina, Evelyn e Anastasia, convivono con l'idea che tutte le cose belle della loro vita saranno destinate a essere perdute. È una maledizione che ci riguarda da vicino, dice Khemiri, visto che tutti viviamo dentro il tempo e tutti, prima o poi, perderemo quello che amiamo. Il mio è anche un romanzo sul senso del tempo che corre, accelera e che la scrittura cerca di afferrare. Nella mia storia personale c'è un anatema simile a quello delle sorelle, riguarda mio padre, con cui per alcuni anni non sono stato in contatto. Poco prima di andarsene, dopo il divorzio da mia madre, pronunciò alcune parole che per me e i miei fratelli suonarono quasi come una maledizione. Ci disse in sostanza: tua madre non riuscirà a crescere da sola 3 ragazzi, senza di me la vostra vita crollerà. E ho passato molto tempo a cercare di dimostrare che si sbagliava, prendendo buoni voti a scuola, assicurandomi di avere sempre una casa, diventando scrittore. E questo è il nucleo fondante del romanzo Le sorelle di Jonas Hassan Khemiri, uscito per Einaudi. E oggi ne trovate la recensione, un breve sunto su Repubblica. Adesso sono le 6:27, è il momento di passare la linea a Omar Caniello e Sara Milanese per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Chi lo sa, chi lo sa. Ma veniamo al meteo. Al meteo è al suo scopo principale, cioè quello di dare delle buone informazioni a chi a casa sta per uscire, non sa se mettersi i sandali o mettere sulla cerata o tutti e due, così come piace a noi, per vivere la contraddizione dell'uomo e della donna contemporanea. Io e te ormai siamo così, non possiamo farci niente, siamo già usciti a questo punto, ma chi è lì sulla soglia e non sa bene come organizzarsi per la giornata magari può avere qualche buona
sulla
indicazione.
Sulla soglia,
quella. Buongiorno Paolo Valisa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che cosa ci può dire? Che variabilità o che stabilità ci aspetta oggi?
Diamo dunque questi consigli. Per oggi suggerirei piuttosto i sandali. Certamente per chi abita in pianura, un po' più di incertezza per chi si trova sulle prealpi. Oggi la giornata sarà per lo più soleggiata e anche calda e estiva, quindi vestiti leggeri. Le massime saranno comprese tra i 26 della nostra fascia prealpina, con punte però fino a 30 sulla pianura padana. Purtroppo poi nel pomeriggio avremo la formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e qualche temporale serale, e nella prossima notte potrebbe essere possibile, soprattutto tra le Alpi e la fascia pedemontana. Quindi forse anche un ombrello per chi resta fino a tardi, insomma.
Vuole anche consigliare così dei colori, quelli di tendenza per la stagione, o stiamo così un po' più generici?
No, non sono la persona adatta. No,
però guardi che se l'è cavata benissimo anche con i consigli sull'abbigliamento. Grazie mille a Paolo Valise e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Grazie per le previsioni, buona giornata.
Buona giornata anche a voi, a tutti.
Sai cosa ci vuole ogni tanto?
Cosa ci vuole?
Ci vuole questa cosa qua. Immaginazione.
Imagination? Ultimo periodo mi stai sfoderando
un po'
di
anni 80.
Un filo anni 80.
Vabbè, ma ho trovato una compilation che mi ha così rispolverato canzoni che non sentivo da
30 anni, anche di
sì,
più.
Sì, eravamo ragazzini, bambini. Sì. Vabbè, dai, ogni tanto.
Va bene.
Su 6 brani al giorno, un anno 80. Vabbè, abbiamo messo anche Babylon oggi, però.
Sì, vabbè, quella è anche prima, probabilmente 70.
Non è del 32, no?
Dici. Va bene. Allora,
andiamo alle notiziacce italiane.
Sì, partiamo dall'Italia. Parto da Repubblica, che nel fine settimana ha avuto questo scoop, quello delle accuse di violenza sessuale a un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. Leggo appunto da Repubblica: senatore accusato di violenza, la Russa apre un'inchiesta, l'opposizione chiede di fare piena luce. Silvestro, Forza Italia, si difende, dice: sono estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire. Domani ci sarà una riunione con i questori di Palazzo Madama, la destra dice è un reato gravissimo, ma no a giudizi affrettati.
Sì, ieri poi ha detto sono pronto a chiarire eccetera, non aveva risposto così all'intervista di Concita Sannino ieri
aveva
mattina.
Detto, ci sarà da divertirsi. Poi
sì, ha fatto commenti su
l'aspetto fisico. Sì, è stato abbastanza volgare. Francesco Silvestro, attuale presidente della bicamerale per gli affari regionali. Lorenzo De Cicco nei suoi retroscena ci dice che Tajani, il segretario di Forza Italia, ora valuta la sospensione e dice ci sono tanti impresentabili nel partito, le fughe verso Vannacci, diciamo, le indagini che coinvolgono parlamentari e consiglieri regionali, altri scandali sessuali in Sicilia. Al momento, insomma, c'è un po' di silenzio da parte del segretario. Concita Sannino poi ci riporta l'intervista che ha avuto con la donna, l'imprenditrice che ha presentato denuncia contro il parlamentare e che lei presenta come V puntata e di cui protegge l'identità, per cui all'inizio la donna non aveva voluto concedere l'intervista per non intralciare anche il lavoro dei magistrati, ma poi insomma ha risposto a Concita Sannino e dice: non pensavo di dover affrontare dopo la violenza anche il dileggio. Ha detto che lui è bello e io normale. Quando l'ho letto non credevo ai miei occhi, e questo non riguarda l'inchiesta, posto e voglio dirlo. Signora V, da quanti anni fa l'agente di commercio di vino? Da quasi 30 anni, dice che prima studiava legge, poi suo padre morì all'improvviso, lei fu costretta a rimboccarsi le maniche, è sicura di non avere mai incontrato il senatore Silvestro prima, mai. Il contatto è arrivato da un signore che lei conosceva da anni per lavoro, che si era sempre presentato come carabiniere. Con lui ci sentivamo, scambiavamo gli auguri di Natale. Nel 2025 lo rivedo a Roma e mi dice: adesso sto col senatore Silvestro. Poi mi chiama a febbraio e dice che il senatore mi voleva vedere perché per inaugurare la sua villa a Capri doveva rifornire la cantina. E il 25 febbraio 2025 ci va da sola, mi accompagna quasi sull'uscio un amico. Gli dico: aspettami, devono soltanto ordinarmi delle bottiglie. Il senatore cosa le ha detto? Parlava delle sue origini semplici e guardi dove sono arrivato ora. Mi chiede dello champagne Krug, io non lo trattavo, mi ordina altre bottiglie importanti, non chiede i prezzi, poi tutto degenera. Dice: il vino mi eccita, allora io prendo il piumino e la borsetta, lui però mi blocca e basta. Non poteva urlare? E lei dice: ero come raggelata, un senatore nel suo studio, la cosa mi ha paralizzata. È a piano terra, certo ci sono le tende, ma se qualcuno da fuori, la psicologa mi ha spiegato che questa paralisi è tipica. Il senatore ribatte che lei aveva promesso di andare a cena. No, esco dal palazzo sconvolta, il mio amico mi ha visto in lacrime, mi ha dovuto fare compagnia, e quella sera stessa il senatore mi manda un link e un indirizzo, è un hotel a cui non ho mai risposto. Sono stata sotto terapia psicologica, e poi dice le frasi che erano sul giornale. Il carabiniere le dice di non fare denuncia perché mi sarei rovinata la vita, non avrei più lavorato, eccetera. E insomma, le ultime frasi sono state insomma anche quelle un po' un colpo basso. Le frasi del senatore sul fatto che lui sarebbe un bel ragazzo, lei normale, che squallore, mi ha dato l'ultima consapevolezza, un'ulteriore forza. E adesso veramente, dopo aver letto quelle parole, sono ancora più convinta di avere fatto la scelta giusta, e sarà la magistratura a valutare.
Sarà la magistratura a valutare nelle pieghe di una storia appunto che sembra davvero sempre la stessa. Purtroppo c'è anche da chiedersi perché un senatore riceve delle persone nel suo studio al Parlamento
istituzionale
per comprare delle bottiglie di vino.
Comunque vabbè, private, sì.
Pagina 14, La Stampa, lo stivale di Vannacci. Il prossimo fine settimana Roberto Vannacci riunirà il partito all'auditorium della Conciliazione, si terrà l'assemblea costituente, perché oltre ad annunciare tutta la gente che entra nel suo partito deve nominare dei commissari regionali, perché non siamo ancora pronti, dice, per fare i congressi. Commissariare è l'unica soluzione, sono tutti passi decisivi per la costruzione di un movimento che è andato a briglia sciolta anche troppo. Ha fatto riflettere nel quartiere generale dei vannacciani il caso della Campania, dove pochi giorni fa un'assemblea ha eletto l'avvocato Catello di Capua come referente regionale del partito, scelta che ha sollevato un sacco di polemiche, visto che era stato condannato per favoreggiamento di Capua, una storia abbastanza brutta. Poi, diciamo così, è stato riabilitato. Intanto sul caro dei vannacciani saltano tante terze file della politica locale, professionisti al primo tentativo, ex militari, piccoli imprenditori. In Sicilia Vannacci è rimasto ammagliato dall'imprenditore di Milazzo Stefano Ruvolo, che ha fatto confluire la sua formazione politica a Patto per l'Italia in Futuro Nazionale. Poi anche militari in pensione, a Palermo c'è Giovanni Sgariotto, a sud fino addirittura in Tunisia, dove c'è l'ex generale Adriano Ruspolini, compagno d'armi di Vannacci in Afghanistan, che ha fatto il comitato nordafricano di futuro nazionale. Futurismo puro, scrive Federico Capurso sulla Stampa.
Bello sul Corriere della Sera l'immagine creata con l'intelligenza artificiale a sostegno di Futuro Nazionale di Vannacci, che con uno spray elimina le zecche rosse, delle zeccone rosse enormi tra l'altro. Va bene, ma veniamo invece alla Lega. Lega in subbuglio, scrive Marco Cremonesi, Salvini al bivio, accettare o no il modello di Zaia. Brutte notizie sull'asse della trattativa tra Matteo Salvini e Luca Zaia, partita come discussione sul nominare l'ex governatore a vice segretario del partito, la posta in gioco si è fatta molto ingombrante. Zaia, giurano i suoi, non ha alcuna intenzione di accettare una nomina soltanto formale. La richiesta è sempre la stessa: la divisione della Lega sul modello CDU-CSU, partito territoriale e partito nazionale. Ma così sul tavolo non ci sarebbe insomma più solo la nomina di un vice segretario. Due date sono da cerchiare in rosso. Mercoledì, dopodomani, il Consiglio federale leghista dovrebbe essere messo al corrente delle novità. Zaia vuole che sia messo nero su bianco un nuovo statuto del partito che preveda le due leghe sorelle, stile appunto CDU-CSU tedesche. Due partiti distinti, uno nazionale e uno radicato nel nord, legati da un accordo federale, ma autonomi nella linea, nel simbolo e nell'identità. Zaia e con lui gli altri governatori come Fedriga, Fontana, Fugatti ora stanno a guardare.
Vado.
Vai.
If you see me walking down the street, keep on moving and shuffle your feet. Don't look over here, don't look over.
Un brano che ho rubato a Davide Facchini.
A Musica Leggerissima.
Musica Leggerissima. Sono i Seratones, o come diciamo qui a Milano, Seratones.
I Seratones sono. Beh, hai scelto bene, hai scelto bene.
Vabbè, dai, aveva delle sonorità così belle, belle, mi piacevano. Veniamo adesso invece agli esteri. Partiamo, dovendo scegliere tra i conflitti, partiamo dall'Ucraina e la Russia. Leggo dalla stampa Marco Varvello: i volenterosi con Zelensky, congelare la linea del fronte, c'è un'ipotesi, Abramovic come mediatore. Roman Abramovic, l'oligarca russo, quello che aveva il Chelsea. Al vertice di Londra c'è stato il rilancio di Macron, Merz e Starmer, che chiedono subito tregua e Mosca risarcisca Kiev. 5 punti per una pace duratura in Ucraina li mettono nero su bianco nel comunicato finale del vertice di Londra: un cessate il fuoco immediato e il rispetto della linea attuale del fronte, garanzie di sicurezza per Kiev con il dispiegamento di una forza multinazionale. I beni russi rimangono congelati fino all'accordo definitivo che andrà sottoposto all'approvazione dei paesi dell'Unione Europea e della NATO. L'ultima volta che Macron, Merz, Zelensky e Starmer si erano visti a Downing Street, invitati dal premier britannico, era stato a inizio dicembre scorso, e allora il gelo dell'inverno ucraino veniva usato come arma dai russi, che sistematicamente colpivano le centrali elettriche e infrastrutture energetiche, lasciando senza luce e senza riscaldamento intere regioni. La pressione russa sulla linea del fronte era massima, il morale degli ucraini a terra. Trump non mancava occasione per ingiungere a Zelensky di accettare una pace basata sulla rinuncia ai territori rivendicati da Mosca. C'è poi invece il caso italiano, i dubbi di Meloni, che dice non parlino quei tre, cioè Macron, Starmer e Merz, non parlino per l'Unione Europea, e strizza l'occhio a Donald per il G7. La premier, sarebbe poi Giorgia Meloni, prova a evitare fughe in avanti per ammorbidire il rapporto con la Casa Bianca.
Solo chi ha potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato di come l'ho conosciuto io, parla Angela Merkel sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, una lunga intervista dal titolo Ho qualcosa da dire. Per esperienza so che si può negoziare con il presidente russo solo se si possiede potere politico, che in una democrazia è concesso per un periodo limitato. Nel 2021 Biden ha incontrato Putin a Ginevra e io al mio ultimo Consiglio europeo dissi che non avremmo dovuto lasciargli esclusivamente questo compito. All'epoca la mia proposta di trovare un format europeo di dialogo fallì, perché c'era chi sosteneva che non avessimo una politica unitaria verso la Russia. Dissi che avremmo dovuto restare seduti insieme finché non l'avessimo trovata. E poi su Trump è netta. Merkel dice: è un partner difficile, non riesce a concepire in politica che non sia solo una parte ma entrambe a vincere. Forse è la sua carriera di immobiliarista, il principio che solo uno possa possedere un terreno, se lo tiene l'altro allora io l'ho perso. Insomma, tutto la mancanza di attenzione per l'Europa. Non c'è più una base comune di valori, quello che chiamavamo Occidente è indebolito e la Cina ci osserva interessata.
In Cina sta avvenendo anche una cosa particolare: dare una regolata ai robot, la Cina e il socialismo dell'intelligenza artificiale, scrive Michelangelo Cocco. Ci parla di Hangzhou, che è la città della ChatGPT made in China, cioè DeepSeek, ed è ad Hangzhou che qualche giorno fa l'intelligenza artificiale è stata condannata in un'aula di tribunale. La storia risale all'inizio del 2025, quando nel clima di intelligenza artificiale mania esplosa con l'avvento di DeepSeek, al signor Zhu, supervisore del controllo qualità di un modello di intelligenza artificiale per una compagnia di fintech, il datore di lavoro annuncia un taglio dello stipendio da 25.000 a 15.000 yuan, dopo che l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale più avanzati aveva reso le sue mansioni in parte superflue. Zhu rifiuta il declassamento, viene licenziato e fa causa all'azienda. Ebbene, ora i giudici hanno ritenuto il licenziamento illegittimo e condannato l'impresa a risarcirlo con oltre 260.000 yuan, cioè circa 33.000 euro.
Interessante.
Interessante. Cioè, quindi non si bada soltanto alla produttività, ma insomma il fattore umano viene in qualche modo preservato, sembrerebbe.
Chi lo sa, scopriremo presto, perché lì
vedremo.
Le cose vanno veloci.
Esatto, molto più veloci che qui, esatto.
Anche noi dobbiamo andare veloci perché sono già le 6:56 minuti.
Sì, ne dobbiamo passare la
Vedi
linea.
Vedi come vola il lunedì mattina?
Insomma.
In buona compagnia.
Con noi, dici?
Certo, in buona compagnia.
Sì, buona compagnia. Sono le 6:56, l'ottima compagnia anche di Omar Caniello e Sara Milanese. Noi invece torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.